Chi sono i capi invisibili della 'ndrangheta? La vera forza della mafia, hanno deciso governi, scalate economiche, maxi investimenti, sono la mente strategica delle operazioni e per decenni sono riusciti a nascondersi. Li chiamano invisibili, e sono il motivo per cui decenni di arresti, processi e condanne non hanno impedito alla 'ndrangheta di continuare ad essere la mafia più potente del mondo. Per conto dei clan in rapporto con i vertici del potere politico, istituzionale, professionale, informativo, finanziario, imprenditoriale, sanitario, bancario ed economico, gli invisibili sono la vera forza delle mafie, la mente, la direzione strategica, ma per decenni sono riusciti a nascondersi. Gli invisibili hanno deciso governi, scalate economiche, maxi investimenti, protetti dall'immagine di una 'ndrangheta arcaica, rozza, quasi tribale, descritta così secondo il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, da alcuni in buona, da altri in cattiva fede. Politici, imprenditori, finanzieri, banchieri, pubblici funzionari sono stati travolti dalle indagini in tutta Italia. Insomma, la caccia agli invisibili è iniziata da tempo. Chi sta sopra decide le strategie, chi sta in mezzo le pianifica e le rende attuabili e chi sta sotto le esegue. Le tre componenti unitariamente considerate formano l'attuale struttura della 'ndrangheta, diceva già una decina di anni fa il procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo. È stato lui, con l'inchiesta Bellulavuru, a trovare la prima traccia recente degli invisibili evocati dal boss massone Sebastiano Altomonte, come quelli che non li conosce nessuno, ma contano davvero. Poi sono arrivati collaboratori di giustizia come Consolato Villani a spiegare che esiste una 'ndrangheta di forma e una di sostanza, fatta di persone invisibili, che sono più in alto, hanno contatti con il mondo politico, con altre parti della società, sono massoni. Omino Fiume, che ha parlato di quel livello superiore, che ha consentito al clan De Stefano di essere in protezione. E le dichiarazioni di Filippo Barreca e Giacomo Ubaldo Lauro, i primi collaboratori della storia della 'ndrangheta, hanno acquisito senso. Sono stati loro a svelare l'esistenza della Santa o Mamma Santissima. All'epoca si pensava fosse semplicemente una carica, il grado più alto nelle gerarchie dei clan. In realtà era la prima struttura riservata, la conventicola di grandi capi in grado di decidere le strategie dell'intera organizzazione e di misurarle con i rappresentanti di altri poteri economici, istituzionali, politici, che nelle logge incontravano da pari a pari. Sperimentata con il golpe borghese e i moti di Reggio, la struttura nel tempo è affiorata sotto la superficie di fatti di sangue e misteri, dalla strage di Piazza della Loggia alla stagione degli attentati negli anni 90, ha incrociato i propri destini con la P2 di Licio Gelli, l'eversione fascista, i paramilitari di Gladio e le schegge impazzite dell'intelligence e il proprio cammino con personaggi come il terrorista nero Franco Freda. Protetto dal clan De Stefano durante la latitanza a Reggio Calabria, c'era anche lui, racconta Barreca, fra i fondatori della superloggia segreta di cui facevano parte appartenenti alla 'ndrangheta e alla destra eversiva, nata alla fine degli anni 70 sulla sponda calabrese dello stretto e nascosta in una loggia massonica ufficiale. Nel 2009, il collaboratore Cosimo Virgilio, massone di alto rango finito al servizio dei clan IPM, descrive la medesima struttura. Nel tempo si è evoluta, spiega, ha usato come paravento obbedienze diverse, imparato a giocare con l'extraterritorialità, rifugiandosi dietro logge e cavalierati con base a San Marino e in Vaticano. Sul piatto, la 'ndrangheta mette liquidità, diffusione capillare sul territorio, capacità militare, voti, gli altri, i canali per trarne profitto tutti insieme, con il grembiule addosso si diventa fratelli. Come involontariamente confermato anche dal boss Juni Mancuso nel 2011, la 'ndrangheta non esiste più, fa parte della massoneria, è sotto, nascosta, nostra direzione redazionale della massoneria, però hanno le stesse regole. Oggi la chiamiamo massoneria, domani la chiamiamo P4, P6, P9, come quando, caduta la democrazia, hanno fatto un altro partito, Forza Italia. Quello che non cambia sono i cognomi di chi ha accesso a quegli ambienti. A partire dagli avvocati Giorgio De Stefano e Paolo Romeo, travolti dall'inchiesta Gotha della Procura di Reggio Calabria, a oggi gli unici ad essere finiti a giudizio come esponenti della direzione strategica della 'ndrangheta. E se Romeo attende ancora l'esito del giudizio di primo grado, De Stefano è già stato condannato a 20 anni come invisibile. penalista con il pallino della politica vicino alla destra eversiva, ma eletto con la DC, massone con un capitale di contatti fra i referenti dei siciliani negli anni degli attentati continentali, per tutti in grado di addomesticare sentenze fino in Cassazione e di creare dal nulla regioni di politici. Anche dopo una prima condanna per concorso esterno, non ha mai rinunciato al proprio ruolo, né lo ha fatto il suo sodale e amico Paolo Romeo, vicino alla destra eversiva e a Gladio, ma eletto in Parlamento con il PSD, pure lui già condannato in passato per concorso esterno alla mafia. Un pezzo di una strategia molto più complessa e in più fasi, ipotizza oggi l'inchiesta di Reggio Calabria 'Ndrangheta stragista, sviluppando quella palermitana sulla trattativa che ha visto clan calabresi e siciliani lavorare gomito a gomito per individuare nuovi referenti politici affidabili nello scenario nazionale e internazionale stravolto da Tangentopoli e dalla fine della Guerra Fredda. Una fase delicata in cui molti invisibili, sebbene al momento non a processo come tali, sono venuti alla luce, a indicarli ex boss calabresi, ma soprattutto siciliani. Al killer, oggi collaboratore di giustizia, Giuseppe Maria Di Giacomo, è stato Santo Mazzei, il capoclan di Catania imposto dai corleonesi negli anni delle stragi, a spiegare che fra gli interlocutori di fiducia in Calabria c'erano i Piromalli della Piana di Gioia Tauro e i Mancuso di Limadi. Ed in particolare quel Pino Piromalli Facciazza, che sebbene oggi dicono alcune informative a causa della lunga detenzione abbia dovuto appaltare lo scettro ai nipoti, primo fra tutti Gioacchino l'avvocato, rimane uno dei più potenti boss calabresi. Parola dell'ex parlamentare di Forza Italia Giancarlo Pittelli, in carcere come riservato dei Mancuso, ma tanto vicino allo storico casato della Piana da poter affermare che De Lutri, la prima persona che contattò per la formazione di Forza Italia, fu Piromalli a Gioia Tauro. E assicurare che ci sono due mafiosi in Calabria, che sono i numeri uno in assoluto, uno si chiama Giuseppe Piromalli e l'altro si chiama Luigi Mancuso, che è più giovane e forse più potente. Due punte della stella, della medesima realtà criminale, entrambi appartenenti a quella che il collaboratore di Giacomo chiama la cupola calabrese, di cui facevano parte tutte le famiglie ed i relativi esponenti. Il passaporto per interloquire con altri mondi a nome dell'organizzazione. Lo stesso che avevano i fratelli Domenico e Rocco Papalia, boss di Platì da mezzo secolo trapiantati a Milano per trattare con i servizi affari, omicidi su commissione e scarcerazioni, o Cosimo Commisso Uguaglia, elemento di vertice di quel crimine di Siderno che ha una componente in Calabria ed una in Canada. Ci sono soggetti anche di maggiore peso nella zona gionica reggina, spiegano fonti investigative. Feudo di storici casati mafiosi come i Mirta la Maggiore e i Pelle di San Luca, i Morabito Tiradritto di Africo, i Barbaro Papalia di Platì. È da lì che emana il potere in grado di dare legittimazione a clan non certo di seconda fila come i Grande Aracri, diffusi come un'infezione dall'Emilia Romagna al nord-est. Eppure Nicolino, che ne è il patriarca, dice il collaboratore Luigi Bonaventura, ha ottenuto il crimine da Antonio Pelle Gambazza, boss di San Luca, nella Locride. Anche Nicolino Grande Aracri è un fratello, con tanto di spada templare, poi sequestrata nel 2012, ordinato cavaliere del sovrano ordine di Malta, intercettato, dice, e lì ci sono proprio sia ad alti livelli istituzionali e sia ad alti livelli di 'Ndrangheta. Lì dove maturano legami, contatti, strutture, come quella superassociazione, in cui le mafie coabitano con altri componenti di un sistema politico-economico pantagruelico e deviato, su cui da tempo lavora la DIA di Reggio Calabria, un sistema pancriminale, in grado di gestire politici come gli ex alti papaveri di Forza Italia, Marcello De Lutri e Amedeo Matacena, o di condizionare gli investimenti di grandi imprese statali. Uno stato parallelo